When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sono circa le 7 del mattino del 30 febbraio 1990 e il piccolo Gigino, figlio di due casalinghe di Voghera molto libertine, dormiva nella sua culla, in una silenziosa stanza anonima, abbracciato al suo peluche dalle fattezze di un cane, chiamato Doggo, amico pelosetto. Ad un tratto, però, gli occhi di Gigino si illuminano, di rosso. Qualche minuto dopo, nell'altra stanza, si sentono delle urla. È Deborah con H, questo è il nome di una delle due casalinghe di Voghera, genitrice del piccolo Gigino. Deborah con l'H si era appena svegliata di soprassalto. Lei e la sua compagna, Anna senza H, si sono ritrovate, senza apparente motivo, sdraiate sul pavimento. La loro camera da letto, piena di mobili e suppellettili, ora era completamente deserta. Questo brusco risveglio lascia sbigottite le due casalinghe. Deborah con l'H pensa subito ad un pignoramento da parte di Equitalia, ma questa ipotesi viene subito fugata, visto che l'agenzia di riscossione debiti sarebbe stata fondata solo molti anni dopo. Questo pensiero, però, non tranquillizza Deborah con l'H, che chiama subito i carabinieri, che una volta arrivati sul posto arrestano le due donne. Lo zelante maresciallo Gennaro Van Dyck Esposito, scozzese di Aberdeen da parte di madre, aveva infatti ritrovato nell'abitazione un disco di Ronnie James Dio, ex cantante dei Black Sabbath, disco che costerà ad entrambe le donne una dura condanna per blasfemia. Le successive perizie nell'abitazione evidenziano un luogo completamente vuoto e fatiscente. Dalla casa, infatti, erano sparite persino le tubature e gli attacchi elettrici. Del bambino, il piccolo Gigino, non vi era più traccia. Benvenuti a Cronache dall'altro mondo non richieste. Io sono Enzo Barone e questa è la storia del demone burattinaio. Nella cittadina di Cervinara, luogo in cui vivevano il piccolo Gigino con le sue mamme, non c'erano mai stati casi che riguardassero rapimenti di bambini. I carabinieri avevano solo alcune testimonianze che dicevano tutte la stessa cosa. Un piccolo uomo, forse un bambino, era stato visto con un enorme sacco correre per le vie di Cervinara. Un vecchio del posto avanzò un'ipotesi che gettò una luce oscura su queste circostanze misteriose che portarono alla scomparsa del piccolo Gigino. Il vecchio, che in paese era noto per la sua macabra ossessione di allungare il vino rosso con acqua frizzante, non aveva dubbi. Il bambino era stato posseduto da un demone. I romani lo conoscevano con il nome di Asmodeo, gli arabi come Ashmed, in lingua ebraica era chiamato come Ashmedai, ma in Campania era conosciuto con un altro nome, nome che ancora oggi fa venire la pelle d'oca, Alfredino. Le leggende del luogo raccontano che il demone Alfredino amava impossessarsi di giovani corpi, anche bambini, per costringere gli ignari ospiti a rubare in modo compulsivo qualsiasi cosa. Ma lo scopo di Alfredino non era questo, o almeno non era solo questo. Il suo vero obiettivo era trovare un'abitazione e un umano da sfruttare per i suoi scopi, scopi che, prevedono di impossessarsi di un media, che sia un canale televisivo o una stazione radio oppure un podcast. In questo modo, il demone poteva mandare a più persone possibili il suo macabro messaggio, un messaggio atto a soggiogare tutti al suo volere per arrivare al suo ultimo scopo, la conquista del mondo.
Benvenuti a Consigli Non Richiesti, il podcast pigro che vi consiglia serie TV, film e fumetti a un solo clic da voi, per veri pigri. Condotto dal mitico Frechete, disturbato da quella lota di Alfredino.
Ari, eccoci! E come va? Come va? Alfredino, che fai?
Va alla grande. Io continuo a scroccare i videogiochi e i film a casa tua, quindi...
Stai zitto, che mi hai già rotto il cazzo, che neanche abbiamo iniziato, già mi stai sulle palle.
E invece
Alfredino.
No.
Invece no, che? Che fai?
E invece non sto zitto, continuo a parlare, gnè.
A cagare. Comunque ringraziamo Enzo Barone, che ci ha fatto l'intro e si è prestata a questa roba che ha fatto, raccontando la tua vera storia, Alfredino.
La mia vera storia, le mie origini, le origini segrete di Alfredo.
Sì, vabbè, facciamo le prime due secondi, Alfredo, sembra di allungarti, sembra di ste robe. E ringraziamo Chiara che ci ha fatto la sigla. Ma bisogna andare alla ciccia, come al solito.
E quindi, se si tratta di ciccia, tu sei il numero uno.
Che cazzo vuoi dire, Alfredo?
Che sei ciccione.
Alfredino, guarda che stai un attimo cambiando atteggiamento. Questa tua forma di ribellione non mi piace affatto. Quindi adesso non mi far incacchiare, che non posso neanche dire troppe parolacce, perché ho saputo che adesso quando vai su YouTube, quando carico il mio podcast su YouTube, me lo possono bloccare, perché adesso c'è il COPPA, un sistema di controllo che se non è per bambini ti mandano a cagare. Quindi da ora in poi bisogna dire accipicchia invece delle parolacce, per dindrindina invece delle bestemmie, Alfredino merda è accettabile.
Ma ci picchia.
A ci picchia per dindrindina, direi pure. Ma a proposito di gente che si invita a casa a cazzo di cane come Alfredino e non se ne va più, c'è un film che stavolta anche Alfredino ha visto e si trova su Amazon Prime Video. Guarda come sono bravo.
Bravissimo.
Amazon Prime Video.
Madonna, che bravo che sei.
Passi da paraculo a rompicazzo, cioè, sei come gli psicopatici. Passi da una roba all'altra così, a cazzo di cane. Comunque, cos'è The Invitation? Questo film che si trova su
Amazon Prime Video.
Bravo, bravo, vedo che hai capito l'andazzo. The Invitation è, non so come definirlo, come potremmo definirlo come genere?
Ma secondo me è un po' un thriller.
Ecco, thriller è il genere che mettono quelli di Sky quando non sanno che cazzo mettere nel film. Leggi thriller, vuol dire tutto e vuol dire in cazzo. Diciamo che potrebbe essere un thriller.
Un thriller.
Beh, raccontiamo la trama, vai. Visto che non fai mai un cazzo dalla mattina alla sera, prova a raccontarla tu, poi ti blocco perché sicuramente la racconterai male. Però quella è la trama di The Invitation.
Allora, parla di questo tizio che viene invitato a cena dalla sua ex fidanzata insieme
ex
ad altri...
fidanzata, era ex moglie, già sta sbagliando.
Ex moglie, fidanzata, il passo
vabbè.
È breve. Comunque, si presenta a casa della sua ex moglie con la sua attuale fidanzata. Intanto la sua ex moglie si è rifatta una famiglia, si era sposata, non lo so. Comunque, con anche i loro amici. E la sera sembra una normalissima serata, però ad un certo punto sembra che ci sia qualcosa di strano, atteggiamenti un po' strani.
Vabbè, non vuol dire, ma atteggiamenti strani, mo la gente non capisce, perché tu vai a casa della tua ex moglie con la tua nuova fidanzata, con il fidanzato di lui,
che
è
cazzo
ovvio,
t'aspetti?
È ovvio che ci sia passivo-aggressività, cioè nel senso, adesso non è che mi invento qualcosa di nuovo dicendo che te la vai un po' a cercare. Però diciamo che il discorso, appena iniziano a trovarsi, a parte che lei e lui sono presi benissimo, perché una cosa che tu non hai raccontato, perché sei pessimo a raccontare, che loro si sono mollati perché hanno perso un figlio e questa cosa li ha sconvolti. Lei, l'ex moglie, non ce l'ha fatta superare il trauma e il dolore tanto grande l'ha portata ad allontanarsi. Lui è andato via e si sono rifatti una famiglia, quindi già il fatto che lui, andando a casa della ex, che poi era casa sua, appena entra già vede che tutte le finestre sono blindate, così, cioè, vabbè, forse c'ha paura forse vota la Lega, c'ha paura che arrivano quelli dai porti a rubarci in casa, no? Magari tipo è genitore 1, genitore 2, chi può dirlo? Magari una che vota questi partiti.
Tanto lei genitore non era più, quindi.
Deprecabili. Ma poi il discorso è che sono presi benissimo, fammo come va, ma tutto a posto. Il nuovo fidanzato di lei va da lui e se lo abbraccia, se lo bacia. Poi lei, tranquillissima, perché prima era, ricordiamoci, presa malissimo. Vediamo i flashback di lui con lei che era distrutta dal dolore e stava anche pensando al suicidio. E dopo soltanto un anno e mezzo vedi che lei è presa benissimo, va dalla nuova compagna di lui, gli fa tutte le domande, ma come va, come non va, tenerissima, che potrebbe essere una farsa. Solo che quando inizia la cena la cosa si fa ancora più complicata, perché i suoi ex amici, cioè da un po' che non si vedevano, da quando si sono mollati, questi qui non si sono mai più rivisti, e hanno avuto tutti questo invito per vedersi, e quindi si ribeccano tutti quanti dopo 2 anni. Però ci sono anche delle persone aggiuntive, degli amici del nuovo fidanzato di lei. E di cose che parlano? Parlano di tipo di sette, no sette, tipo di persone che hanno sconvolto il loro modo di vedere la vita e adesso sono felici, persone che hanno affrontato dei traumi e l'hanno superati. Quindi tu inizi a intuire che lei magari è diventata una fricchettona.
I loro nuovi amici.
Era una fricchettona. Però i discorsi che fanno questi qua sono belli pesanti. Non è che sono i classici fricchettoni. Ho scoperto questo dio particolare che adesso mi capisce, mi fa capire le leggi del mondo e me ne farà dono. Loro hanno sopportato delle situazioni un po' imbarazzanti e a volte anche ai limiti del legale. Infatti uno di loro è stato in prigione e racconta di come questa compagnia, come la vogliamo chiamare?
Gruppo di amici,
l'ha aiutato, eccetera. Ma soprattutto le cose si fanno sempre più strane finché, anche se non succede nulla, e qui il regista è bravissimo, iniziamo a domandarci che cazzo sta succedendo.
Che cazzo vogliono questi?
Ma
a Cipigna, che cosa vogliono?
A Cipigna, a Cirempolina. Ma non è che ci stanno per fare un bel cappottone? Però non lo capisci, perché la bravura del regista è quella di far sembrare il protagonista un rincoglionito, ma visto che noi, un rincoglionito dal punto di vista degli altri, perché lui inizia a diventare un po' paranoico, ma il fatto che noi vediamo tutta la storia dal punto di vista suo, siamo anche noi paranoici. Però una volta che lui viene redarguito per la sua paranoia, perché dice: oh zio, stai calmo, ma che ti stai pigliate a male che ti vengono? Perché comunque lui non ha superato il lutto del figlio e tutta questa strana e ritrovata allegria un po' le fa gelare il culo e lo fa diventare sospettoso.
Sai, dici, ma che cazzo è sta roba?
Inizia tipo a noi iniziamo a prendersi con lui e dire: oh, ma che succede qua? E iniziamo a imparanoiarci con lui. Ma quando poi lui viene redarguito, come dicevo poc'anzi, visto come sto diventando bravo a esprimermi, come dicevo poc'anzi, diciamo: ma cazzo, no, esagerato, ma cacchio, è vero, un po' la cacata fuori dal vaso. Però a un certo punto succederanno degli eventi e capiremo che quello che sta succedendo in questa casa forse è anche più grande di quello che pensavamo. E vi dico, senza fare spoiler, il film è tesissimo e fa davvero tanta paura, ma è uno di quei film che spaventa senza mostrare nulla. Cioè, per la maggior parte del film non è che succeda chissà che cosa, ma noi siamo terrorizzati. Anzi, quando iniziano a succedere le cose, ci sentiamo anche un po' sollevati, perché
è successo qualcosa.
Ah, ho capito che sta succedendo, ragazzi. Perché questo il film fa. Ci fa spaventare di più per quello che potrebbe accadere, di più perché non sappiamo nulla. Cioè, è bellissimo il fatto che ci apre migliaia di strade, e noi con la nostra testa ne apriamo tantissime, le seguiamo e veniamo sempre, ogni volta, come che si dice, fregati. Veniamo sempre, come si può dire, quando uno si immagina una roba e non avviene.
Fregati.
Fregati, ma cazzo, che aiuto mi dai? È un po' come quando le ragazze si fanno i loro pensieri, tipo: esco con gli amici. Allora iniziano a pensare a te che stai con gli amici, trovi una, ti innamori, poi la lasci, e quando le richiami per dire: insomma, tesoro, sto tornando a casa, lei è già incazzata.
E tu non hai fatto niente.
E tu non hai fatto niente. Poi gli spieghi che non hai fatto niente, però rimane incazzata. Così è il film. Noi partiamo che siamo spaventati perché non sappiamo che cosa può succedere. poi ci facciamo tutte le nostre pippe mentali, poi non succede quello che deve succedere, ma rimaniamo spaventati.
Lo stesso. E la cosa assurda è che la cosa meno spaventosa del film è l'invito della propria ex.
Hai capito? Poi è bello che facendo così, no? Per se siete dei ragazzi, potete capire il mondo femminile, perché questo film vi permette di capire come ragionano certi tipi di ragazze, perché poi ci sono anche le ragazze che non sono così psicopatiche, come ci sono i maschi psicopatici.
Quelle immaginarie.
No, come ci sono anche tipo i maschi psicopatici. C'è un amico mio che era talmente geloso che cancellava tutti i nomi femminili dal telefono, tutti i nomi maschili dal telefono.
Ma questo non era geloso, questo era insicuro forte.
No, era perché... psicopatico, i soldi psicopatici sono insicuri, altrimenti sarebbero dei leader di partito, no?
Dici?
E di così, vedi un po' te, schiattate. Ma andiamo con il secondo consiglio, e tu lo sai di cosa parlerò?
No, diccelo.
Diccelo, ho detto il film, che sarà il prossimo consiglio, una?
Sarà una serie.
Bravo.
Mamma mia, quante ne so, nessuna.
Esatto, non sei un cazzo. Bravo, vedo che comunque tu hai la consapevolezza di essere inutile.
So di non sapere.
Esatto, bravo, bravo. Questo è comunque...
Mamma mia.
Quante citazioni colte che avrei sicuramente preso da Wikipedia. Perché tu l'unica cosa che sai leggere è Wikipedia e la confezione lì del...
Come si chiama?
Dello shampoo che non puoi usare. Ce l'hai lì, la legge che devi fare.
Salute.
Grazie. Mi sono tenuto un ruttino. Cazzo stavo dicendo? Dai,
La serie TV.
Allora, serie TV. È una serie di quelle talmente belle che Netflix l'ha già stoppata.
Grandioso.
Non è stata rinnovata per una seconda stagione. Anche se secondo me è fantastica. È una serie disegnata da Lisa Hannaworth. Chi è Lisa Hannaworth?
Non lo so, aspetta che cerco su Google.
Stai calmo, stai fermo. Ve lo dico io, ve lo dice il vostro frecket di quartiere. È la disegnatrice, finalmente l'ho detto bene, di BoJack Horseman. Tutti voi conoscete BoJack Horseman, è una serie che sta facendo sfacelo, tutti li vogliono bene a BoJack Horseman, anzi vi faccio uno spoiler, quello che secondo me sarà il finale di BoJack, perché io l'ho già intuito. Tu hai mai visto BoJack Horseman?
No, non l'ho mai visto. Non raccontarmi il finale.
No, il finale secondo me tanto non è ancora uscito, deve uscire a gennaio.
Ma se poi tu hai ragione, questo qui è da considerare uno spoiler.
No, però nella sigla di BoJack, ci avete fatto caso che l'unica cosa che resta sempre uguale, l'unica roba che resta identica nella sigla, cioè lui che fa, avvengono tutte delle scene tratte dalla stagione, poi lui finisce nella piscina e vediamo alcuni personaggi che si preoccupano per lui. Man mano vi siete accorti che questi personaggi diventano sempre di meno, fino a diventare soltanto due? Perché secondo me saranno due sono le mie possibili soluzioni per il finale. O BoJack ne combina una talmente grossa che non gli rimarrà più nessuno tranne quei due personaggi, perché man mano nelle stagioni abbiamo visto che le persone si sono allontanate da lui, e quindi le persone sulla piscina spariscono man mano, perché poi man mano la gente che si preoccupa per lui diminuisce, perché una volta che ti manda a fanculo uno poi non ti pensa più. Cioè, scusami, tu pensi a quelli che mandi a cagare?
Assolutamente no.
Bravo, bravo, che sei un insensibile.
Puoi dirlo forte.
Un uomo senza cuore, ma
cuore di pietra.
Sì, cuore di panna. Che cazzo sei, Cornetto Algida? E invece la seconda opzione è che lui morirà, si suiciderà. Secondo me il fatto che lui anneghi è come i problemi che lo stanno allegando, e vedremo che le persone che si preoccuperanno per lui sono sempre quelle due. Cioè il concetto della piscina con la gente che guarda BoJack cadere in acqua, perché subito dopo che lui cade in acqua che succede? Si vede una scena di BoJack che sta sul suo lettino, che è tranquillo a prendere il sole sbattendosene il cazzo, perché sono due le situazioni: o lui alla fine non capirà un cazzo e tornerà tranquillo come sempre, o quella scena lì può significare che ha trovato la pace eterna, non soffrirà più, perché una volta morto non soffrirà più.
Come fai a saperlo?
Che ne so, comunque quello io credo che possa significare. Io credo che gli autori ci stiano trollando raccontandoci il finale di BoJack già dalla sigla iniziale, e se, come ho detto io, è una mossa geniale come la disegnatrice di BoJack, ovvero Lisa...
Già non mi ricordo più il nome.
Hannah Wold.
Hannah.
Che ha realizzato un'altra serie per Netflix che pochi conoscono, che si chiama Tuca e Bertie, che racconta di un tucano e un uccellino, che sono due amiche inseparabili. Qua si parla di quell'amicizia femminile che, una volta arrivata ai 30 anni, si trova di fronte a un bivio. Una delle due non vuole crescere ed è una simpaticona che fa mille casini e mille robe. L'altra invece si è
sposata,
fidanzata, e sta andando a convivere. Che succede? Queste due erano coinquiline e quindi sono costrette a separarsi. Ce la farà la loro amicizia a continuare? E soprattutto, che ce ne frega a noi? Perché è bella questa serie? Perché a parte che qui Lisa Hannah Wold, la disegnatrice, è anche autrice completa e quindi può cacare un po' fuori dal vaso a livello grafico. Vedremo proprio uno stile che ricorda sì BoJack, perché la disegnatrice è uguale, anzi ricorda anche un po' la badessa, ma non lo so.
Occhio.
Ma ricorda soprattutto il fatto che, essendo lei a decidere finalmente, ci sono delle scelte grafiche a volte psichedeliche, a volte assurde, tipo un'onomatopea che diventa una scaletta per poterci salire sopra, o soprattutto c'è una maggior...
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Dinamicità che va a contrapporsi allo stile statico che ci ha abituato BoJack. Se in BoJack i personaggi sono statici, perché le parole sono la parte importante, qui Lisa Hannah Wold trasforma questa staticità e la trasforma in una stranissima... Cosa ho detto prima di parola? Mi sono già dimenticato.
Dinamicità.
In una stranissima dinamicità che ci spiazza. Ma poi direte voi, ma com'è la trama? Io voglio una roba che mi faccia divertire, ma che soprattutto mi colpisca come BoJack. Ok. In BoJack si parla di depressione, si parla di insuccesso, si parla di rapporti. Anche qui si parla di rapporti, ma ovviamente le protagoniste non sono personaggi sulla cinquantina, sull'orlo della solitudine, in un mondo che non capiscono. C'è anche qui la ricerca di se stessi, ma ovviamente come serie è più leggera, più divertente a livello proprio di risate, perché è molto più comica, ricorda un po' la prima stagione di BoJack, che era più comica. Ma anche qua, anche qui, anche se i personaggi hanno problemi meno gravi rispetto al cavallino che voi amate tanto, anche qua ci sono dei pugni nello stomaco. Si vengono trattati temi come le molestie sessuali, vengono trattati temi come la sessualità a un certo punto, la storia di coppia, ma soprattutto la ricerca di se stessi. Quindi è vero, è più divertente, è più leggero, ma anche qui Lisa Hannah Wold, magari imparando dagli autori di BoJack, ha imparato a rifilare qualche bello schiaffone in faccia.
Sembra interessante.
Lo schiaffone, guarda, in faccia?
No, la storia, gli schiaffoni in faccia un po' meno.
No, è molto bello, molto bello. Poi, vabbè, poi c'è anche tipo, ci sono un po' di personaggi proprio assurdi, sono anche delle piante che parlano. Cioè, se pensavate che BoJack fosse folle a livello grafico, qui invece Lisa spara proprio tutte le sue cartucce.
Questa si è fatta di acidi forte.
In realtà non tanto, però devo dire una roba, non vi fermate alla prima puntata, perché la prima puntata inizia in una maniera che io trovo odiosa, ma si saprà far valere, anche perché qui la comicità è un po' il mood principale, quindi molto spesso le scelte a livello di trama sono più comiche che realistiche alla BoJack, anche se sappiamo che BoJack ogni tanto le ha sparate fuori. E poi niente, poi è un peccato che l'abbiano interrotta la prima stagione. Io spero che voi, anzi, guardatela, consigliatela. Non sia mai che la rinnovano posticipatamente, perché Lisa Hanna a volte ha fatto davvero un bel lavoro ed è un peccato che l'abbiano interrotta così.
Oh, hashtag save Tuca e Berti.
Ecco, save Tuca e Berti.
Oh, ci hanno salvato Lucifer, mo vedere che...
Quella merda di Lucifer.
Appunto.
Che poi ci sono serie che andrebbero, che andavano salvate. Io mi ricordo ancora Life. Tu non so se ricordavi Life.
Quello del poliziotto che viene accusato.
Sì, c'è questo poliziotto che viene accusato ingiustamente e finisce in carcere, dove lo menano, lo massacrano. Poi lo fanno uscire fuori dopo 20 anni, che si scopre che è tutto falso. Lo ricoprono di soldi. Invece di goderseli, lui torna in polizia e si vendica. Cioè, nel senso, vuole vendicarsi. Ma la cosa bella di Life è il personaggio principale, che è diventato, per rimanere in prigione 20 anni e non impazzire, è diventato un esperto zen, un po' come quelli di Invitation, però in maniera sana. Ed è particolarissimo, perché lui, stando in prigione 20 anni, si è perso i cellulari e tutta quella tecnologia che è spuntata dopo, quindi sembra un po' un personaggio fuori dal tempo, tutto mega particolare, con tutti gli sbirri che lo guardano male, perché comunque lui era un ex sbirro che è stato incastrato. E quindi non sanno se chiedergli scusa, sanno che lui si vuole vendicare, però sembra gentile, perché poi uno che è pieno di soldi dovrebbe tornare in polizia a fare il poliziotto? Cioè,
lo avete fatto incazzare, adesso vi fa il culo.
No, è una serie meravigliosa, se la trovate guardatela, adesso non so dove sia, sono 2 stagioni molto belle ed è un peccato le abbiano interrotte. Questo un po' mi viene in mente quando parlo di serie interrotte, che fa girare un po' il culo questa cosa. Tipo anche, io guardavo La Sera, dopo Le Iene, che fa cagare, come si chiama quello lì dove c'è lui che indaga sui casi,
Dirk Gently,
Trial and Error. Anche Dirk Gently, una bellissima serie, è fermata la seconda, anche quella lì è su Netflix, magari ve ne parlerò, ma è abbastanza famoso Dirk Gently, che è un investigatore olistico, cioè lui va a cazzo di cane, però dice
vado ad Acipigna,
qualcosa succederà e magari lo risolvo il caso. Detto così sembra una cavolata, ma la prima stagione è un capolavoro di perfezione, di scrittura, di trama, perché solo nella prima puntata si vedono gente squartata a cazzo di cane, da morsi che sembrano di squali, ma in un albergo, errori spazio-temporali, tipo gente vestita da scimmie,
gente corgi, che vede se stessa,
corgi che camminano da soli e che creano angoscia, personaggi che spaccano tutto così senza motivo e altri personaggi che invece ammazzano tutti senza motivo, e tu dici, ma tutte ste robe qui dove vogliono andare? E da qualche parte vanno, e lo vedrete nella serie di Gently. È un peccato abbiano interrotto la seconda stagione, ma la prima, che è perfetta, si può concludere lì. Qual era l'altra che ho detto di serie che è stata
Trial and Error
è una serie che è molto divertente, mi ricorda un po' una pallottola spuntata per la comicità, però ha tutta questa comicità demenziale fuori di melone, in stile anche finto documentario, perché c'è questo personaggio che è un avvocato di New York che va in un paesino del cavolo dove deve difendere un tizio da un'accusa di omicidio, e da lì gag a non finire, ma situazioni al limite del grottesco. È una serie che ha avuto belli ascolti, è interessante, ogni stagione è un caso diverso, alla seconda non si sa perché l'hanno interrotta, mi è girato il culo, può girarmi il culo?
Ma certo.
E niente, quindi anche queste serie qui non so dove siano, a parte Dirk Gently che è su Netflix. Ma invece passiamo al fumetto, che oggi parlerò di un capolavoro inarrivabile. Come promesso, vi parlerò di un capolavorone del mondo del fumetto, di Emanuele Fior, L'intervista. Tu l'hai
Olè!
Letto? Che è sta roba?
Era un po' di entusiasmo, era per dare un po' di colore.
Guarda, vabbè, ti ho lasciato parlare perché ho trattenuto un rutto, aspetta.
Prego, fai con comodo.
No, scusatemi, è che ho bevuto birra. Prima abbiamo fatto la live su Twitch. Anzi, seguiteci su Twitch, sul canale The Fragt, link in descrizione. Di una fregnaccia, Freddy, che c'è un altro rutto.
Vai, liberati.
Ah, ok, niente. Ragazzi, è così, le birre fanno ste robe. Meglio sopra che sotto, no?
Dipende.
di cosa stavo parlando? Già mi sono dimenticato di nuovo.
L'intervista, il fumetto.
L'intervista. E che è edito da Oblomov, la versione deluxe, che bella gigante. Io vi consiglio quella perché le tavole di Manuele Fior sono talmente belle che nell'edizione gigante si vedono meglio. Poi costa 24 euro con gli sconti, se andate da Feltrinelli ve lo prendete anche di meno, altrimenti c'è per Coccolino Press la versione economica, più piccolina ma sempre meravigliosa. Ovviamente l'unica cosa che non mi piace a me è quel cartoncino che usano, che solo che lo guardi si rovina. Ma di cosa parla l'intervista? Di che parla? Tu lo sai?
No, non lo so.
Non sei mai un cazzo, non sai. Sei proprio... non servi a un cazzo. Io ti odio. Vaffanculo. Accipigna.
Non è vero. So che mi vuoi bene, in fondo.
Sì, vabbè. Ti voglio bene come ad Alexa. Perché tu sei la mia intelligenza artificiale. È strano che Alexa non sia partita. Alexa, tutto a posto? Che dici?
L'Italia è un paese dell'Europa.
Sì, vabbè.
Ma che cazzo c'entra?
Alexa, stop. Non rompere il cazzo. Ma non dici mettere pure te, intelligenza artificiale dei miei coglioni. Comunque l'intervista parla di un futuro, in un'Italia del 2048, dove c'è questo personaggio chiamato Raniero che fa lo psicologo, che vive ancora in maniera rudimentale in campagna, usando ancora le auto normali, non quelle automatiche. Si fa un po' i cacchi suoi e vediamo che vive nella sua villa in tranquillità con la moglie che invece vuole il suo appartamento in città da 20 metri quadri, tipo alla... tipo com'è che si chiama? Renato Pozzetto. Tac, tac. Un giorno però, mentre torna a casa e sente il suo amico che gli fa i suoi sproloqui al telefono, fa un incidente e vede nel cielo degli strani oggetti che sembrano dischi volanti. E qui dice, ma cazzo che ho visto dei dischi volanti? Ma non dice nulla a nessuno, anche perché lui fa lo psicologo e sa... che se sei psicologo e c'è strane visioni, magari poi ti internano a te e non è il caso.
Mica scemo.
Però il giorno successivo incontrerà una paziente che dice di avere strani poteri, di leggere nella mente delle persone, ma di aver visto anche lei la sera prima degli alieni, dei dischi volanti. Ora, parto subito dicendo che anche se siamo nel futuro, ci troviamo tipo mi sa a Trieste in questo fumetto, Trieste è la città è rimasta identica, cioè è vero che ci sono oggetti futuristici ma sono rari, è un futuro abbastanza plausibile e soprattutto si parla di fantascienza ma rimane nello sfondo, cioè questi dischi volanti rimarranno nello sfondo. La cosa importante è il rapporto che si viene a creare tra Raniero, che è legato ancora a una cultura italiana un po' bigotta, un po' legata alla monogamia, perché invece questa protagonista, che io adoro perché c'ha sto nasone, sai che io c'ho un debole per le ragazze col nasone.
Eh sì, chi non lo sa ormai.
E soprattutto è bello perché ogni vignetta, ogni volta che rientra in scena lei, ha sempre un taglio di capelli diverso, quindi è fantastico. Cioè questa ragazza qui fa parte di una specie di convenzione, nuovo stato, come posso dire, nuovo status quo che si chiama, non mi ricordo come, che prevede di potersi innamorare di chiunque e di stare con chiunque senza una mutua esclusività.
Questa è una coppia poliamore.
Poliamore, però tipo è un poliamore garantito dalla legge, è come se avessero fatto uno statuto e quindi ci sono sti giovani che sono così
regolamentato,
si dice, zio Bill. Hanno regolamentato e quindi i genitori hanno portato lei, non perché legge nel pensiero, perché lei si sfogherà con suo psicologo Raniero dicendo sì, leggo nel pensiero, ma è stata mandata lì perché i genitori dicono non è normale che tu sei
poliamorosa. Leggi nel pensiero.
No, sei poliamorosa. Cioè, capisci? Per questo motivo che l'hanno portata dalla psichiatra, non perché legge nel pensiero.
La famiglia mica te la puoi scegliere.
E quindi c'era questo scontro generazionale, un po' quello che stiamo vivendo anche adesso, perché comunque i poliamorosi ci sono, i bisessuali ci sono, il gender è fluido, ma ci sono ancora quelle persone che questa cosa qui non la comprendono e preferiscono lottare per togliere i diritti alle persone piuttosto che lottare per avere più diritti ed essere tutti felici.
Ogni riferimento a cose e persone è puramente casuale, eh?
Capito, Giorgia? E quindi... tu dirai, vabbè, mi sembra una classica storia d'amore, invece no. Più di tutto il tratto di Manuel Fior è fantastico. Ricordiamoci che Manuel Fior ha vinto l'Angoulême, che è tipo il Festival di Cannes dei fumetti, e secondo me è uno, se non il, autore di fumetti migliore che abbiamo in Italia, solo che in Italia non gioca nessuno. All'estero è un idolo. Tant'è che ho visto a Milano durante... come si chiama la settimana dei libri? Book City, non sei un cazzo. un incontro tra lui e Bergonzoni, dove Bergonzoni parlava e diceva i suoi classici monologhi sulla carta bianca, e mentre parlava Bergonzoni, che è già difficile seguirlo perché chi non lo conosce, Bergonzoni è un comico che gioca con le parole, fa le battute sulle parole, le smonta, le rimonta e continua a fare battute in sequenza, tant'è che quando tu stai ridendo a una battuta lui ne ha già fatte tre. Quindi se voi avete visto un spettacolo di Bergonzoni, lo andate a vedere tre volte, vedete tre spettacoli diversi. E in tutto questo Manuele Fior doveva seguire Bergonzoni e disegnare, oppure comunque dare un mood a quello che diceva Bergonzoni, senza che si fossero messi d'accordo, tant'è che si sono conosciuti quella mattina. Quindi è stato bellissimo vedere dietro di Bergonzoni i disegni di Manuele che venivano creati, e mentre Bergonzoni parlava, è stato difficilissimo da seguire, bisogna essere proprio concentrati, tant'è che è durato mezz'ora, ma è stata una mezz'ora intensa, neanche di, non so, di qualcosa, Fredino.
È volata.
No, non è volata, sono stato concentrato, quindi è stato molto faticoso. Neanche avessi fatto
una scalata.
Vabbè, d'accordo, lascia perdere, Fredino, non sei capace. E quindi ci troveremmo a vedere queste tavole che sembrano quasi dei quadri, ed è meraviglioso come passa da essere impressionista ad essere fumetto puro, semplice, perché comunque il suo tratto lavora per sottrazione, e tant'è che vedremo all'interno del fumetto ben tre pagine completamente nere, ma non per fare i fighi, ma contestualizzate. Questo fumetto vi fa capire come il media fumetto, a differenza degli altri media, abbia delle caratteristiche uniche che gli permettono di giocare con i disegni e poter essere narrativi senza dover scimmiottare il cinema. Questo fumetto qui non potrebbe mai diventare un film, perché è destinato a essere un fumetto, perché ne esplora tutti quanti le sfaccettature e vi regala una storia prima di tutto fantastica, ma soprattutto unica, perché nasce pensata per essere un fumetto. Molto spesso si dice il fumetto sembra come i film, faccio prima vedere un film. Questo fumetto qui vi fa capire come c'è differenza tra un media e un altro. Poi ovviamente il finale è fantastico, Manuele Fior non dà spiegazioni, non vi aspettate gli spiegoni, aspettatevi delle sensazioni che però sono capibili, non sono quei fumetti dove poi non ci ho capito un cazzo, sono tutto confuso, è chiaro nelle cose che vuole spiegare.
Ah, non come i tuoi.
Vaffanculo, è chiaro nelle cose che non vuole spiegare, perché è difficile essere chiari nelle cose che non vuoi spiegare. Tu vuoi spiegare comunque che c'è un sentiero aperto e che vuoi dire un messaggio, ma molto spesso la gente mette la roba confusa, perché poi sei te che vuoi fare il figo con gli amici e dire guarda ci ho visto questo, ci ho visto quest'altro. E soprattutto ragazzi dovete andarvela a cercare su internet, cercarvi qualche immagine, qualche disegno di Emanuele Fior per capire cosa vi state perdendo. Per dirvi, è quello che faceva le copertine di Mercurio Loi, una serie fantastica di cui vi parlerò, che non solo è stata una delle serie italiane più belle degli ultimi anni, ma secondo me Mercurio Loi è stata una delle serie più belle di sempre, a livello anche international, non solo italiano.
Wow.
Addirittura sì, scritto dallo sceneggiatore migliore in Italia, che è?
Fregd.
No.
Vabbè.
Sono al secondo posto, che è Alessandro Bilotta, quindi vi consiglio anche di recuperare Mercurio Loi, ma ve ne parlerò successivamente. Quindi l'intervista vi consiglio di comprarla, perché se vi piacciono i fumetti, l'intervista è un must have, è un classico che verrà ricordato nei prossimi anni, perché se abbiamo avuto nel passato Ugo Pratt, pazienza, adesso abbiamo Manuele Fior.
E tenete conto che adesso abbiamo anche Fregd, quindi pensate come siamo messi.
Quindi una volta comprato questo meraviglioso volume e lasciandovi trasportare da questa meravigliosa storia, questi meravigliosi disegni, ma soprattutto questa meravigliosa narrazione, sappiate che il personaggio della tizia che va dallo psichiatra, adesso non mi ricordo, Dora, si chiama Dora, la ritroveremo in un altro fumetto che si chiama Celestia, che non ho ancora letto perché io c'ho un difetto. Quando leggo volume 1 di 2...
Hai un solo difetto, che ottimista che sei!
No, ma quando leggo volume 1 di 2 dico, ma porca puttana, che cazzo me lo compro a fare? Che tanto, poi fra un anno che esce volume 2 mi sono già scordato il volume 1. Li comprerò assieme, quindi probabilmente l'anno prossimo vi parlerò di Celestia, però se volete, molto spesso Manuele Fior spunta sul Linus e mi sa che se fate presto, ma mi sa di no perché quando uscirà questa puntata sarà già uscito il numero nuovo, però se cercate il numero 11 di Linus ci sarà un'anteprima di Celestia, quindi se non lo trovate in edicola ve lo fate ordinare. Di Linus ovviamente ve ne ho già parlato
nelle puntate precedenti.
Bravo, qualcosa l'hai detto. E niente, quindi compratelo. Su questa cosa qui non voglio sentire ragioni, dovete comprare l'intervista, che sia la versione economica o quella deluxe, che poi è tiratura limitata, quindi non vi preoccupate se non la trovate, ma compratevi l'intervista
e spendeteli sti soldi.
No, davvero ragazzi, questo fumetto qui va acquistato, è uno di quei classici che quando direte ah io ce l'ho, mamma mia quando ne sai, vedrete. E visto che tutte le cose belle prima o poi finiscono, anche quelle brutte come questo podcast stanno per portarsi al
termine.
Bravo.
E direte voi, finalmente che ci hai sfrancato.
Dai zitto, non cagare il cazzo, stai già parlando troppo. Guarda, veramente Afflino, oggi mi stai veramente irritando.
Sono qua per questo.
Guarda, vai a rubare qualcosa da qualcuno, non rompere il cazzo. Adesso sai che faccio? Vado a dire gli sbirri che stai qua, che non hai rispettato, com'è che si dice?
Gli arresti domiciliari.
Esatto. Così ti vengono a prendere e ti portano fuori dal cazzo.
Oh, piano, che Luchino già l'altra volta mi ha menato.
Ecco, ha fatto bene, ha fatto solo il suo dovere di poliziotto.
È abuso di potere.
Ecco, e quindi visto che è abuso, stati zitto. Comunque, dicevamo, volevo ancora ringraziare Enzo Barone, che è sempre stato a quel racconto di inizio episodio. Ringrazio sempre Chiara, che ovviamente vedrete tutti i link sotto, perché ho scoperto che non solo tu avevi sbagliato il nome del suo podcast, ma pure io.
Ah, chi è?
Oggi vi linkerò esattamente l'episodio che vi conviene iniziare ad ascoltare di Chiara per capire le potenzialità e la bellezza del suo podcast, ma soprattutto vi consiglio di seguirci su Twitch, dove c'è una bellissima serie chiamata Foggia Become Human, dove io questo mostro qua orrendo, che potrete finalmente vedere in video, viviamo le avventure di strani androidi all'interno della Foggia del 2048, che sia lo stesso universo di Manuel Fior. Dell'intervista?
Sapere.
No, lo sappiamo, la risposta è no. Poi vi lascio tutti quanti i link sotto. Stiamo cercando di fare una puntata ogni settimana, esce la puntata nuova del podcast. E lunedì e mercoledì ci sono le live la sera alle 21 sul canale Twitch The Fracket, che potete vedere qua sotto. Poi basta, poi andate, se volete insultarmi venite sulla mia pagina Instagram. Quindi tutte le cose le abbiamo dette, tutte le fregnacce ci stanno, possiamo anche andare a casa.
Possiamo anche salutarci qui.
Che fate? Quindi io ho sonno. Ragazzi, io vado a letto. Alfredino, Alexa, spegni le luci.
Mi dispiace, non ho trovato nessun dispositivo.
Guarda, vaffanculo Alexa.
Questa non ne azzecca una peggio di me,
Alexa, veramente sei pessima. Cioè, mi fai fare le figure di merda davanti pure agli telespettatori, che cazzo sono, i podcastizzatori.
Gli ascoltatori.
Vabbè, dai, saluta, dai, Alfredino, che è già...
Ciao, io.
Si è fatto una certa. Ciao, ragazzi, fate i bravi, mi raccomando. E niente, dite no alla droga.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.